Sì, allora riprendiamo il nostro discorso sulla soggettività passiva IRES e volevo tornare con maggiori dettagli sulla vicenda della residenza fiscale, perché nella precedente ora di registrazione ci siamo soffermati a lungo anche sul concetto di stabile organizzazione di un'impresa estera. Ecco, qui bisogna stare molto attenti nel distinguere il problema della residenza da quello della sussistenza di una stabile organizzazione all'estero. Spesso nella prassi si tende a vedere una confusione tra i due concetti. Allora, il tema della residenza riguarda appunto l'attribuzione a un determinato ente o società del legame che esiste tra il soggetto in questione e una certa giurisdizione fiscale. Perché dalla natura di questo legame, cioè l'essere l'ente o meno residente in un certo stato, dipende, come abbiamo visto, anche la diversa estensione territoriale del presupposto. Per soggetti residenti, cioè, vale il principio di tassazione degli utili ovunque prodotti. Al contrario, per i soggetti non residenti, vale esclusivamente la tassabilità dei redditi prodotti nel territorio dello Stato. Ed è in questa ultima chiave di lettura che si inquadra la questione della stabile organizzazione. Cioè, parliamo di stabile organizzazione e ha senso parlare di stabile organizzazione soltanto se riferiamo il concetto ad un soggetto non residente nello stato in questione. E quindi, ad esempio, se ragioniamo di una società fiscalmente residente in Germania o in Francia, a quel punto ci possiamo chiedere se l'operatività che quella società ha in Italia, operatività che si svolge attraverso la vendita di prodotti finiti, ad esempio, o di prestazione di servizi, se questa attività svolta in Italia è svolta avvalendosi di una stabile organizzazione nel nostro paese. Ebbene, ciò detto, il problema della residenza invece è un problema autonomo e a sé stante. Nel senso che questa problematica va risolta seguendo quelle regole che sono state dettate per gli enti in questione e cioè vediamo appunto quali sono i criteri che non coincidono ovviamente con quelli che vengono dettati per le persone fisiche, perché per le persone fisiche valgono evidentemente regole che si adattano alla particolare natura del soggetto, ovvero la residenza, il domicilio o l'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente. Questi sono i tre criteri alternativi usati per la residenza fiscale delle persone fisiche. Al contrario, o comunque diversamente, per enti e società vale valgono regole e criteri diversi. Questi criteri li troviamo, ne avevamo già fatto un veloce cenno. Li troviamo sempre indicati nell'articolo 73 del testo unico. Lì si dice che la residenza fiscale viene a dipendere dal fatto che un ente o una società ha per la maggior parte del periodo d'imposta la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Poi abbiamo anche delle presunzioni di residenza di cui ci occupiamo tra un attimo. Allora, fermiamoci sulla regola generale. La regola generale è questa, e cioè è sufficiente avere uno di questi tre elementi in Italia, ad esempio, per avere la residenza fiscale italiana. Questi elementi, diciamo, sono apparentemente posti sullo stesso piano, ma in realtà vi dirò tra un attimo che vi è un ordine di precedenza. Però prima esaminiamoli. Vabbè, la sede legale non pone grandi problemi di accertamento, cioè la sede legale di società o imprese è un elemento formale che risulta dall'atto costitutivo o dallo statuto, o risulta comunque da pubblici registri, e quindi è un dato formale che facilmente verificabile. Faccio notare che sede legale non equivale alla cosiddetta sede dell'incorporazione, incorporazione come sinonimo di costituzione. A volte si trovano in alcuni paesi o in alcuni trattati bilaterali che viene dato rilievo non alla sede legale, che può cambiare. Una città può essere costituita a Padova e poi trasferire la sua sede legale a Milano o viceversa. E poi la sede legale può essere trasferita un numero indefinito di volte. La sede dell'incorporazione, intesa come sede invece di costituzione, quella lì è fissa e immutabile. Se una città si è costituita a Padova, la sede di costituzione rimane quella, indipendentemente da successivi eventuali trasferimenti della sede legale. Però abbiamo detto quello che rileva è la sede legale. Il secondo criterio, e anche il terzo, sono invece criteri sostanziali. Che non hanno cioè una valenza sul piano formale, non si trovano scritti da qualche parte, ma dipendono da un accertamento fattuale che deve essere compiuto. Ora, che cosa si intende per sede dell'amministrazione? La sede dell'amministrazione, o anche in inglese Place of Effective Management, è la sede, viene considerata la cosiddetta sede di direzione effettiva. Qual è la sede di direzione effettiva? La sede di direzione effettiva è quella in cui vengono assunte le più rilevanti decisioni dell'ente o della società. Possiamo dire le decisioni di tipo strategico. Sul piano concreto, questo di solito viene fatto dipendere, cioè il luogo di direzione effettiva, e da alcuni, diciamo, parametri che più spesso vengono invocati a questo proposito, come ad esempio il luogo in cui si riunisce il consiglio di amministrazione, oppure il luogo in cui si riuniscono gli amministratori dotati di poteri esecutivi, o il luogo in cui risiede l'amministratore delegato, oppure diciamo altre situazioni fattuali che fanno emergere come le decisioni strategiche, che le decisioni fondamentali per l'ente vengono assunte in un determinato luogo piuttosto che in un altro. Questo modo di vedere la sede dell'amministrazione, appunto come sede di direzione effettiva di livello strategico, pone dei problemi con riguardo ai rapporti che possono invece esserci con le decisioni operative e di gestione che attengono più che altro alla quotidianità, allo svolgimento delle attività quotidiane dell'ente. Perché i luoghi in cui vengono assunti, le decisioni strategiche o quelli in cui vengono assunte le decisioni quotidiane, non so, pensiamo all'assunzione di un dipendente, all'acquisto di determinati quantitativi di merce, o ad altri, non so, alla concessione di una certa scontistica ai clienti, quindi sono tutte decisioni che potremmo forse inquadrare non tra quelle strategiche, ma nelle decisioni operative che servono per il funzionamento quotidiano dell'impresa, ecco, potrebbe accadere che i luoghi in cui queste decisioni vengono assunte, non è lo stesso. Cioè, ad esempio, il Consiglio di amministrazione si riunisce in un determinato stato, mentre la società è dotata di uno stabilimento produttivo in un diverso stato in cui operano direttori amministrativi, direttori commerciali, direttori di produzione, e in cui dunque vi può essere uno scollamento tra i luoghi in cui le decisioni vengono assunte. In casi come questi, si tende a dare anche rilevanza e un certo peso anche alle decisioni assunte nel day by day, nelle decisioni quotidiane di amministrazione, non solo a quelle di direzione effettiva. In effetti, quando una società dispone di un vero e proprio insediamento produttivo in un certo paese, è difficile negare che in quel paese vi sia anche la residenza fiscale, ancorché determinate decisioni di livello molto alto possano essere prese dagli amministratori in altri luoghi. E quindi il problema poi della sede di direzione effettiva si pone soprattutto a una problematica applicativa maggiore nei riguardi di quelle società che non hanno veri e propri stabilimenti o impianti produttivi, cioè società in sostanza che operano ad esempio nell'ambito del possesso e gestione di beni immateriali, non so, beni, marchi, brevetti o altri beni da cui derivano delle royalties, oppure società che effettuano delle gestioni di tesoreria, e più in generale società, in cui non c'è una struttura materiale vera e propria e dunque l'attività decisionale finisce per coincidere con quelle che sono le decisioni assunte al vertice. Ad esempio, un altro caso, stavo dimenticando di menzionare, è sicuramente quello delle società holding, cioè le società che sono poste solitamente al vertice di un gruppo societario e che hanno quale attività quella di detenere e gestire delle partecipazioni in altre società. Qui, tra l'altro, si può distinguere tra gestioni di tipo passivo, cioè quindi la società si limita a detenere partecipazioni senza prestare alcun tipo di servizio alle consociate, oppure ci possono essere le cosiddette holding dinamiche di gestione attiva delle partecipazioni in cui la holding fornisce dei servizi alle altre società del gruppo, magari attraverso i propri amministratori o i propri manager, servizi che possono spaziare da servizi contabili, di tesoreria, di consulenza e via discorrendo. Ed è in questi, proprio in questi casi di mancanza di una struttura produttiva radicata in un territorio, non so, penso all'idea dello stabilimento, ed è appunto in tutti questi casi in cui maggiore è la problematica di stabilire dov'è la sede di direzione effettiva, cioè dov'è, da dove partono gli impulsi dell'attività, perché in quella sede dovrà essere radicata la residenza fiscale. Il terzo elemento, e anche questo ha una valenza sostanziale e non formale, è quello dell'oggetto principale dell'attività che deve trovarsi nel territorio dello Stato. Anche qui non è semplice stabilire che cosa si deve intendere per oggetto principale dell'attività localizzato in un certo territorio, perché non è chiaro se si tratti, se si debba ad esempio avere riguardo al luogo in cui ad esempio si trovano collocati i beni o le strutture materiali di cui ci si avvale per lo svolgimento di un'attività. Ad esempio, si potrebbe forse dire che una società che ha un oggetto immobiliare, cioè che si occupa della gestione di un patrimonio immobiliare, ha il suo oggetto principale nel luogo in cui si trova questo patrimonio, o se il patrimonio si trova diffuso in più paesi, nel luogo in cui la maggior parte del patrimonio è situata. Però ecco, tutto questo discorso va poi ulteriormente reso concreto con una considerazione importante, e che è questa. Anche se questi criteri sono apparentemente sì, sono alternativi, ma sono anche apparentemente posti su un piano di parità, cioè la sede legale o dell'amministrazione o l'oggetto principale. In realtà, a prevalere, nei rapporti con gli altri stati, è la sede dell'amministrazione, il place of effective management. Questo perché, nello stabilire i criteri di fissazione della residenza fiscale, ciascuno stato, avendo stipulato, come dicevo anche nell'ultima ora di lezione, dei trattati bilaterali con gli altri stati, con quasi tutti o con i più importanti di essi, il tema della residenza è un tema che va visto e affrontato anche in questa chiave, perché faccio un semplice esempio, altrimenti si rischiano conflitti di residenza e quindi soggetti che hanno una doppia residenza oppure soggetti che non hanno nessuna residenza in nessun posto. Più frequenti sono in verità, direi, i casi, potrebbero essere i casi di un conflitto, cioè una doppia residenza. Mi spiego subito. Supponiamo, una società che ha la sua sede legale in Italia, a Milano, poniamo, ma che ha la sede dell'amministrazione in Olanda. Perché in Olanda si incontrano gli amministratori, vengono fissate le riunioni del consiglio di amministrazione e da lì partono gli impulsi volitivi e strategici per l'attività. Benissimo. In un caso di questo tipo, se anche l'Olanda adotta criteri analoghi a quelli italiani, e di solito i criteri usati tendono a essere abbastanza simili, quindi riferimenti formali alla sede legale, riferimenti sostanziali alla sede di direzione effettiva o all'oggetto principale. Appunto, se vengono adottati criteri speculari o analoghi, in un caso come quello che ho appena fatto, la società sarebbe residente sia fiscalmente residente sia in Italia sia in Olanda. Sarebbe residente in Italia per avere la sede legale a Milano e sarebbe residente anche in Olanda per in quanto gli amministratori si riuniscono e prendono le decisioni strategiche ad Amsterdam, poniamo. E quindi una società che si trova in una situazione di questo tipo dovrebbe fronteggiare una pretesa impositiva molto gravosa, perché sia l'Olanda che l'Italia pretenderebbero di applicare imposte sugli utili prodotti a livello mondiale, sugli utili ovunque prodotti, con rischi concreti di doppia tassazione. Per evitare questo, i trattati bilaterali contro le doppie imposizioni contengono anche delle regole per sciogliere i conflitti di residenza. Si chiamano tiebreaker rules, cioè sono regole che servono a stabilire un ordine di priorità nei criteri applicabili. Ebbene, normalmente i trattati bilaterali contro le doppie imposizioni, pur essendo tutti diversi, già che ogni Stato ne stipula uno con ciascun altro Stato e via discorrendo, sono diversi, ma in realtà seguono un'analoga struttura, perché di solito sono ispirati a un modello tipo che è predisposto dall'OCSE e quindi l'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica. E quindi normalmente nelle tiebreaker rules riguardanti i conflitti di residenza, il criterio che prevale è quello della sede dell'amministrazione, del place of effective management. Quindi in un caso come quello che ho fatto, in cui la società ha sede legale a Milano e sede dell'amministrazione ad Amsterdam, la società, in base alle regole interne dei due paesi, sarebbe residente in ciascuno dei due paesi, ma in base alle regole del trattato bilaterale, che, come dicevo nella scorsa ora, prevalgono, sarà residente soltanto in Olanda, perché la sede dell'amministrazione effettiva, che è il criterio dominante, è collocato nello Stato olandese, nei Paesi Bassi. Detto questo, va anche ricordata l'esistenza di in particolare una presunzione di residenza fiscale in Italia per determinati soggetti. Mi sto riferendo al comma 5 bis dell'articolo 73, dove si dice che, salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti. Vedete, la sede dell'amministrazione è quindi il criterio prevalente, secondo quanto dicevo, che detengono partecipazioni di controllo in altre società di capitali, e se in alternativa sono controllati anche indirettamente da soggetti residenti in Italia, oppure sono amministrati da un consiglio di amministrazione composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia. Quindi la situazione che la norma prende in considerazione sembra la tipica situazione delle holding, in cui cioè vi è una società evidentemente che ha sede, che si assume avere sede legale all'estero. Questa società, poniamo di nuovo una società olandese, che ha almeno una partecipazione di controllo in una o più società italiane, e che a sua volta, quindi la società olandese, è controllata e quindi ha dei soci di riferimento che sono residenti in Italia, oppure è amministrata da un consiglio di amministrazione fatto da persone che sono prevalentemente residenti in Italia. Quindi è ragionevole pensare che qui il legislatore abbia voluto introdurre una presunzione di residenza per le attività, per le società holding che sono state evidentemente, che si assume evidentemente che siano state costituite e vengano utilizzate per beneficiare di più favorevoli regimi nella tassazione dei dividendi o delle plusvalenze su partecipazioni, cioè in sostanza una holding estera che gode di un regime di maggior favore rispetto a un'analoga holding di diritto italiano. La presunzione è una presunzione legale relativa che ammette prova contraria. Evidentemente, che cosa succede in casi come questi? Che l'amministrazione finanziaria non è tenuta a provare alcunché, in quanto la legge inverte l'onere della prova. Quindi l'amministrazione finanziaria, semplicemente constatando i requisiti posti dalla norma, e cioè l'esservi una partecipata, una controllata italiana della società estera con sede all'estero e inoltre un controllo della società estera esercitato da soci prevalentemente italiani o amministrata da amministratori prevalentemente italiani, sulla sola scorta di questi requisiti abbastanza, diciamo, relativamente facili da accertare, l'amministrazione può, in applicazione della norma, potrebbe contestare, ad esempio, la mancata dichiarazione dei redditi in Italia di un soggetto che a questo punto si considera residente. Sarà perciò il contribuente, cioè la società, a dover eventualmente fornire la prova contraria, ovvero dimostrare che la sede dell'amministrazione si trova collocata effettivamente nell'altro paese. Come? Attraverso allegazioni di tipo fattuale, cioè documentando, dimostrando che effettivamente gli impulsi volitivi, le decisioni e tutto quanto attiene alla direzione, all'alta direzione, all'alta amministrazione della società avveniva nell'altro paese e non in Italia. Ci sono poi altre presunzioni di residenza, ma che riguardano situazioni ancora più particolari, quali quelle di società che investono in organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari. Oppure i trust di cui parleremo tra un attimo, ma queste le possiamo francamente trascurare. No, invece un punto importante che vorrei sottolineare ancora è che la verifica della residenza fiscale non è una verifica puntuale, cioè non va verificata la sussistenza, ad esempio, della sede di direzione effettiva o di uno degli altri requisiti all'inizio del periodo d'imposta o alla fine o in un determinato punto intermedio. Il requisito, infatti, è un requisito di durata, non è un requisito puntuale, è un requisito di durata che deve sussistere, cioè per la maggior parte del periodo d'imposta. Quindi facciamo un esempio. Scusate, se una società ha un consiglio di amministrazione che si riuniva, resto agli esempi di prima, che si riuniva in Olanda e che si è riunito in Olanda dal 1° gennaio al 30 di aprile, e poi però da quella data in poi, quindi dal 1° di maggio fino a fine anno, il consiglio di amministrazione ha deciso di cambiare le proprie modalità di riunione e ha iniziato a riunirsi a Milano, poniamo. E quindi tutti i consigli di amministrazione da maggio in poi sono stati fatti a Milano e tutti gli impulsi volitivi si dimostra che sono partiti da Milano, cioè il luogo in cui gli amministratori hanno iniziato a operare. In questo caso la società si considererà residente in Italia in quanto ha avuto per la maggior parte del periodo d'imposta, 8 mesi su 12, la sede dell'amministrazione nel territorio italiano. Ok, quindi un requisito di durata. Veniamo a questo punto ad alcune ulteriori questioni in materia di soggettività passiva, e in particolare vorrei soffermarmi un secondo sui cosiddetti trust. I trust sono menzionati espressamente dall'articolo 73 tra i soggetti passivi e questi possono essere i trust possono essere, avere la natura sia di enti commerciali oppure di enti non commerciali e potrebbero altresì essere degli enti non residenti. Qui è interessante il discorso perché il trust, che è una figura, diciamo, tratta dal diritto anglosassone, non è un soggetto. E questa dimostrazione più ampia, che poi ulteriormente possiamo dare, che non vi è coincidenza tra la soggettività di diritto comune, cioè i soggetti che sono tali per il diritto civile, e la soggettività tributaria. Cioè, possono esservi, in altri termini, soggetti passivi dell'IRES, che però non sono soggetti per il diritto civile e per il diritto comune. Il trust è un classico esempio, perché il trust in realtà non è un soggetto, ma è un contratto. Il trust è un contratto, diciamo, all'incirca assimilabile a un contratto che ha una base o una causa fiduciaria. Qual è, diciamo, l'essenza e le caratteristiche del trust, il quale può essere usato per tante finalità diverse, ma prevede uno schema base in cui vi è un soggetto, un primo soggetto chiamato disponente o settlor in inglese, il quale destina una parte del proprio patrimonio, uno o più beni. Possono essere beni di varia natura, beni immobili, aziende, partecipazioni, denaro, qualsiasi cosa, li destina a un certo scopo, a una certa finalità. Vi è poi nel trust un secondo soggetto che prende il nome di trustee. Il trustee è all'ingrosso una specie di fiduciario, di mandatario del disponente. Il trustee riceve cioè delle istruzioni dal disponente che possono avere varia natura e finalità. Ad esempio, potremmo avere dei trust liberali, dei trust successori o trust di famiglia, in cui, ad esempio, facciamo il caso, il disponente uso queste espressioni un po' generiche, potrebbero essere criticabili, ma insomma in questa sede vanno benissimo. Creano, ad esempio, dei vincoli di destinazione sui propri beni e su una parte del proprio patrimonio, finalizzando questa destinazione all'utilizzo di quel patrimonio e magari alla destinazione finale di quel patrimonio a determinati soggetti che potrebbero essere i discendenti del disponente, oppure dei soggetti che hanno delle disabilità, oppure dei soggetti ritenuti particolarmente meritevoli. E quindi, ad esempio, vengono date delle istruzioni al trustee che dicono, ad esempio, fino a che io sarò in vita, quei beni saranno messi a reddito e il reddito verrà accumulato, esse del caso a me distribuito in determinate circostanze, alla mia morte il patrimonio segregato e costituito nell'ambito di questo trust, che è appunto un patrimonio autonomo, a questo punto, sarà destinato al soddisfacimento delle necessità dei beneficiari del trust. E quindi si delinea questa terza categoria di soggetti, i cosiddetti beneficiari del trust, i quali potranno ricevere erogazioni reddituali a valere sui frutti di quel patrimonio, oppure potranno anche ricevere una parte o l'interezza del patrimonio stesso. Questo dipenderà dalle regole che vengono stabilite inizialmente nel contratto di trust. Ora, senza qui troppo addentrarci nei vari usi che possono essere fatti del trust, il trust può essere usato anche per degli scopi cosiddetti caritatevoli, cioè ad esempio per i beni possono essere destinati ad attività di beneficenza, ad attività di assistenza sociale, attività filantropiche in genere. Quindi il trust sotto certi aspetti potrebbe assomigliare a quelle che sono, diciamo, negli usi determinate fondazioni, ad esempio le fondazioni di famiglia o altri tipi di fondazioni, ma mentre le fondazioni sono dei soggetti veri e propri anche per il diritto civile, il trust non lo è. Il trust, torno a dire, è un contratto. È un contratto tra diciamo, con cui il disponente appunto fa le cose che vi ho brevemente descritto. Ecco, vedete che il legislatore tributario non si fa scrupoli e in questo caso, dove poteva essere, anzi vi erano dei dubbi se il trust fosse o meno da considerare un soggetto passivo dell'IRES, il legislatore ha risolto in modo, diciamo, autoritativo la questione, includendo qualche anno fa il trust tra i soggetti passivi dell'IRES. Un'altra caratteristica che è interessante rilevare con riguardo al trust, che è una peculiarità del trust, è che il trust può assumere la natura di soggetto fiscalmente trasparente oppure di soggetto fiscalmente opaco. E questo viene a dipendere dal fatto che il beneficiario del trust siano o meno individuati e, oltre che essere individuati, siano anche titolari di un diritto certo e incondizionato a ricevere le utilità e i redditi del trust. Infatti, il trust, che viene menzionato tra i soggetti passivi dell'IRES e quindi che dovrebbe comportarsi, per intenderci, alla stregua di un ente o di una società di capitali, ovvero il reddito prodotto dal trust è tassato a nome del trust, quindi il trust è il soggetto passivo dell'IRES. Questo schema però viene a cambiare nei casi in cui, si legge al comma 2, i beneficiari del trust siano individuati, perché in questo caso i redditi conseguiti dal trust sono in ogni caso, cioè in questi particolari casi, imputati ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi, ovvero in mancanza in parti uguali. Questo che cosa significa? Che il soggetto trust non è più un soggetto passivo IRES, non è più lui ad essere tenuto a dichiarare i redditi per prodotti o percepiti e pagare l'imposta IRES con l'aliquota del 24%, in quanto nei casi in cui il trust ha dei beneficiari individuati, i redditi dovranno essere imputati in proporzione alle quote di partecipazione ai beneficiari, appunto per trasparenza. I redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari. Per i beneficiari questi redditi costituiscono redditi di capitale. Infatti, se andiamo a vedere la lista dei redditi che costituiscono redditi di capitale, troviamo anche i redditi imputati ai beneficiari di un trust trasparente. Quindi qua è interessante appunto vedere che in relazione a uno stesso tipo di soggetto, ma a seconda dell'atteggiarsi di questo particolare elemento, e cioè esservi o meno beneficiari individuati e titolari di diritti certi e incondizionati alla percezione del reddito, vi è anche un mutamento della natura dei criteri di tassazione, perché si passa da un criterio di tassazione in capo al trust a un criterio di tassazione in capo ai beneficiari secondo il modello della trasparenza, che è quello, per intenderci, che abbiamo visto per le società di persone. Da notare anche che un trust può essere parzialmente opaco e parzialmente trasparente, cioè potrebbe benissimo essere, questo è stato riconosciuto anche dall'Agenzia delle Entrate, che un trust possa in parte avere dei redditi sui quali deve dichiarare, cioè facciamo un esempio, il trust ha dei beneficiari individuati e nelle regole di applicazione di funzionamento del trust viene stabilito che i redditi prodotti annualmente per il 50% devono essere oggetto di accumulo e per il 50% invece spettano i beneficiari. In un caso di questo tipo, il trust sarà per la metà opaco, per la metà dei suoi redditi dovrà dichiarare e pagare l'IRES. Mentre per l'altra metà sarà compito dei beneficiari dichiarare i redditi a loro spettanti. Infine, un'ultima questione che ancora è legata all'ambito dei soggetti passivi, o meglio, due ulteriori questioni. La prima è che vi faccio notare che sono soggetti passivi dell'IRES le società di capitali, ma non invece i gruppi di società. Il gruppo di società è un'entità che può rilevare per vari rami del diritto, ad esempio pensiamo al tema del bilancio consolidato, e può anche rilevare per il diritto tributario in certe occasioni, ad esempio con riguardo al cosiddetto consolidato fiscale, al meccanismo di consolidamento fiscale di cui parleremo. Però faccio notare in quest'ambito che il gruppo di società in quanto tale non è un soggetto passivo IRES e infatti anche nell'ambito del consolidato fiscale le singole società del gruppo che aderiscono al consolidato fiscale in questione mantengono la propria specifica soggettività tributaria, cioè non viene a nascere un nuovo soggetto, cioè il gruppo dotato di soggettività. La seconda e ultima questione che tocchiamo è che ancora una volta, a dimostrazione che il legislatore tributario non necessariamente si appiattisce sulle categorie civilistiche, possono esserci tutta una serie di situazioni in cui determinate organizzazioni o determinati patrimoni, magari perché separati, magari perché autonomi, potrebbero assurgere al ruolo di soggetti passivi dell'imposta, pur senza essere dei veri e propri soggetti di diritto per il diritto civile. Ad esempio, a questo proposito, ricordo che in base al comma 2 dell'articolo 73, tra gli enti diversi dalle società di cui alle lettere B e C, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, anche le associazioni non riconosciute, i consorzi e, soprattutto, per quanto mi interessa, le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Ora, al di là della difficoltà di stabilire caso per caso che cosa, cioè sia in generale che nei singoli casi, che cosa si deve intendere per altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, che realizzano il presupposto in modo unitario e autonomo, va certamente detto che appunto qui si tratta di articolazioni di soggetti, di organizzazioni, di patrimoni destinati o di altre figure in cui può esservi un soggetto passivo dell'IRES che però non è un soggetto per il diritto civile. Probabilmente, questo si spiega anche con le tipiche esigenze di chiusura del diritto tributario. Questa potremmo anche leggerla come una clausola di chiusura. Perché dico questo? Perché se noi abbiamo un'elencazione tassativa di soggetti, ad esempio società per azioni, raccomandita per azioni, responsabilità limitata, oppure enti pubblici e commerciali, eccetera, eccetera, potrebbe accadere che ad un certo punto si verifica che una determinata situazione fattuale non ricade in nessuna di queste categorie, cioè non è né un ente, non è una società, non è un trust. E allora, se non rientrassi in nessuna delle categorie nominate, e non essendo nemmeno una persona fisica, ovviamente, vi sarebbero dei possibili vuoti nell'applicazione dell'imposta sul reddito. Ecco, questo comma 2 vuole anche coprire quei vuoti, perché in ogni caso può sempre essere affermata la soggettività passiva anche di entità non meglio precisate, organizzazioni o patrimoni destinati, che pur non avendo una soggettività di diritto privato possono averla sul piano tributario. Bene, fermiamoci qui e riprenderemo la prossima lezione entrando nel merito della determinazione del reddito d'impresa per le società.